vediamo anche biblicamente parlando Pietro, che dopo aver camminato sulle acque per un tratto, vedendo Gesù muoversi tranquillamente, sostenuto dalle acque, vuole fare la stessa esperienza, invocò il Signore perché lo chiamasse a sé e Gesù gli disse: vieni. Quindi Pietro va, fa una cosa straordinaria, impossibile per la mente umana, cammina sulle acque, però poi a un certo punto dubita vedendo le onde e incomincia a sprofondare. Teme di annegare, teme di morire, invoca il Signore: Gesù, salvami! Momento Pietro chiede la salvezza del corpo, la salvezza della sua vita terrena. Vede che sta per morire fisicamente. Quindi vuole mantenersi vivo, percorrere questa terra, tornare a casa, vedere la sua famiglia, tornare a pescare, fare le cose che ha sempre fatto, a cui è legato emotivamente, sentimentalmente, che rappresentano la sua esistenza. Invoca il Signore perché lo salvi fisicamente, materialmente, da un punto di vista terreno. Sta per morire fisicamente. Mi ricordo una volta, cioè quando mio padre ancora era vivo, anziano, già malato, mio padre ha fatto per 36 anni maresciallo, cioè era carabiniere, diventando alla fine maresciallo, comandante di stazione in città alta. E così, nella fase, diciamo, degli ultimi anni di vita, un giorno ha detto: dai, dai, facciamo un salto in città alta, andiamo a rivedere i bei posti dove tu hai vissuto un po' gli anni più giovani, dove hai anche dei bei ricordi. E pensavo di fare una cosa buona. Mi sembra sempre in casa, sulla poltrona, con la mente che vagava. E andiamo, e poi quando arriviamo, e lui rivede quella scala che saliva per andare alla sua stazione dei carabinieri, e cominciò a piangere e mi disse: andiamo via. Si era reso conto che sul piano prettamente umano non era più niente a nessuno, non aveva futuro, non aveva possibilità di organizzare, di pianificare, era soltanto un ricordo sbiadito che gli faceva notare la sua impotenza attuale, la sua incapacità praticamente di essere attivo, utile. E il ricordo praticamente lo depresse, lo schiacciò, perché davanti a sé non vedeva più nulla. Io dovetti portarlo a casa e non fare più un'esperienza del genere, e impedirmi di alimentare un'idea simile, di riportarlo nei luoghi dove lui aveva vissuto da attivo, da persona attiva. È la nostra vita terrena, umana, a cui siamo aggrappati tutti. Noi conosciamo questa dimensione. Infatti noi per fede sperimentiamo, crediamo nel paradiso, nell'aldilà. Vorremmo tutti farci un bel saltino e tornare qui. Da come stiamo interiormente possiamo capire a volte come deve essere quel luogo, ma nessuno l'ha mai visto. Siamo legati umanamente qui, su questa terra. E siamo interessati molto alla realtà umana. Molte nostre richieste a Dio sono prettamente umane. Chiediamo a Dio guarigione per il corpo. Chiediamo a Dio un lavoro. Chiediamo a Dio del denaro che ci manca. Chiediamo a Dio una moglie, un marito, un figlio. Tendiamo a chiedere cose materiali che riguardano questo mondo, questa vita. Signore, converti la mia famiglia. Perché? Perché voglio bene i miei cari. Magari sento meno entusiasmo per chi non conosco, incredulo, perché non ho legami con quelle persone. Siamo legati alle cose materiali, umane, e spesso noi quindi ci rivolgiamo a Dio chiedendo cose umane, per noi normali, comprensibili, e Dio a volte risponde. Ma Dio sicuramente è interessato ad altre cose. Noi dovremmo capire qual è l'interesse di Dio. A cosa punta il Signore? Quel tesoro nel vaso di terra. Noi siamo il vaso di terra in cui è stato inserito un tesoro. Il tesoro è Gesù Cristo. Noi saremmo il vaso di terra, apparentemente di meno valore. Dio vorrebbe quindi far risaltare quel tesoro che ci ha inserito nel cuore. Perché ciò avvenga, abbiamo la necessità di un intervento divino all'interno della nostra realtà umana. Una luce che penetri all'interno del nostro cuore, che metta in risalto chi siamo noi veramente. Perché spesso e volentieri anche i credenti pensano di essere arrivati chissà dove, di essere già dei Cristo reincarnati. Pensano di aver già capito quasi tutto, perché conoscono 3 versetti a memoria, pensano che hanno già compreso il senso della scrittura. Mentre le cose qui sono un pochino diverse. Però noi, giustamente, in tutti questi anni, abbiamo cercato di entrare dentro il cuore dell'uomo per capire cosa abbiamo dentro, cosa c'è che non va, cosa vorrebbe Dio trasformare, modificare, ripulire. Ci siamo resi conto che è un lavoro difficile, che trova tante opposizioni, tanti ostacoli. E noi ci auguriamo però che il Signore ci aiuti a operare in questo settore, perché c'è molto bisogno. Questa convinzione, voglio leggere un episodio che abbiamo letto sicuramente 150 volte, ma ogni volta c'è un aspetto nuovo, diverso. Anche oggi valuterò un aspetto diverso, un pochino diverso. Dobbiamo, diciamo, distruggere l'autoconvinzione del credente di essere arrivato a un livello sufficiente di conoscenza dello Spirito per poter iniziare un lavoro di approfondimento. Quando Gesù dice a Pietro: questa notte, prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai 3 volte, vuole fargli notare una realtà che lui vede presente nel suo cuore. Ma Pietro risponde dicendo con fermezza: anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò mai. Lo stesso dicevano a tutti gli altri, convinti della loro spiritualità, convinti del livello a cui erano già arrivati, convinti di essere in grado di osservare la volontà di Dio, di averla capita. Autoconvinti. E quando uno è convinto di essere già arrivato alla comprensione del senso delle scritture, non gli puoi insegnare più niente. Cosa gli vai a dire? Ti risponderà sempre con un versetto biblico, per farti notare che lui sa le cose. E qua serve il Signore, perché se non interviene Lui, noi dobbiamo dirci arrivederci, ti saluto, buon viaggio. Rimani nella tua supponenza. Sto facendo un discorso generale, non sto riferendomi a nessuno, mi raccomando. Quindi la supponenza del credente, che ritiene di essere già arrivato, di aver capito, di essere già al livello alto dello spirito, e al quale non puoi dire più niente. Perché se gli fai notare magari una scrittura, ti risponde con un'altra scrittura e tu devi fermarti. Allora il Signore dice: Pietro, mi rinnegherai 3 volte. Tenta di fargli capire che la sua spiritualità ha ancora molto da imparare, da crescere, che la sua è molta apparenza, ma poca sostanza. Ma naturalmente Pietro non accetta questo invito, non accetta questa considerazione. Dice: come? Io sono spirituale, ho capito e ho deciso. Io ti seguirò anche se morte dovesse cogliermi. Tu rappresenti tutto per me, o Dio. Gesù a quel punto lì pausa. Cosa vuoi dire? La vita c'è. E aspetti gli eventi, ovviamente. È inutile insistere, no? Lasciamo che sia Dio a operare. Tutti erano convinti di amare Gesù, di aver capito l'importanza del suo insegnamento, di averlo messo al di sopra di se stessi, ma tutti stavano auto-ingannandosi, purtroppo. E questo è un punto chiave che può aprirci le porte a un nuovo lavoro o alla paralisi totale. Quando uno è autoconvinto di aver raggiunto il massimo della spiritualità, tu sei paralizzato completamente e puoi fare niente. Molta supponenza. Poi sappiamo, no? Quindi l'autoconvinzione, diciamo, la supponenza del credente di aver deciso, di aver dato la sua vita al Signore, di aver capito l'importanza del Cristo. Poi sappiamo che nel momento in cui lo riconoscono come discepolo del Maestro, Pietro incomincia a rinnegare colui che pensava di amare. Incomincia poi a giurare di non conoscerlo, a bestemmiare dicendo: giuro, io non so chi sia quell'uomo. Abbiamo detto che fra il primo rinnegamento e il terzo non sono passati 30 secondi, sarà passato anche qualche bel minuto, per non dire forse anche mezz'ora. Quindi che ha avuto il tempo di rendersi conto di cosa aveva detto. Ma non soltanto non si è reso conto di cosa aveva detto, ma ha rafforzato la sua convinzione di rinnegamento del Maestro per salvare se stesso. A questo punto, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, scusate, è sempre un punto che mi commuove un po', sì. E il Signore, voltatosi, sapendo che era accaduto quello che aveva già predetto, guardò Pietro. Io mi immagino sempre quel momento, me lo vedo quello sguardo. Guardò Pietro e Pietro si ricordò, tornò in sé come il figlio al prodigo, si è tornato in sé, disse: tornerò dal padre mio. Si è reso conto della sua realtà interiore, tornerò dal padre mio. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Ma senza quello sguardo, come una spada di fuoco, che penetrò fino nelle sue midolla, non c'erano segnali di pentimento in Pietro, né di presa di coscienza di quello che stava facendo. Non c'erano segnali di nessun tipo. Al terzo rinnegamento era ancora lì, che cercava di salvare la sua vita. Il Pietro che dice: Gesù, salvami, è lo stesso che dice: giuro, non conosco quell'uomo, vuole salvare la sua vita umana. Vuole continuare a vivere in questo mondo, a rivedere la sua famiglia, a continuare con i suoi progetti. Non conosce la sua vita interiore, ma si rende conto soltanto della vita fisica. E anche molti credenti purtroppo sono a questo livello, coscienti dei nostri bisogni fisici. Signore, guarisci, mi mancano dei soldi, non ho il lavoro, vorrei un figlio, vorrei una moglie, vorrei un marito. Più delle volte noi preghiamo così, il più delle volte, non sempre. Non è facile sentire in preghiera, in chiesa, sentire preghiere come: Signore, aumenta la mia misericordia, aumenta la mia umiltà, Signore, aumenta il mio amore per il mio prossimo, Signore. Aiutami ad avere più pazienza. È difficile, si sente qualche volta, ma è raro. In quel momento, quello sguardo, perché se Gesù non l'avesse guardato, che sarebbe successo? Se Gesù non l'avesse guardato, non avesse incrociato quello sguardo, cosa sarebbe successo? Si sarebbe reso conto, Pietro? Avrebbe capito? Si sarebbe pentito? O sarebbe rimasto nel suo indurimento? E chissà cosa avrebbe sviluppato poi nella sua mente. Ma incrocia lo sguardo di Gesù. Senza quello sguardo qui non succede nulla. Possiamo predicare quanto vogliamo, possiamo affannarci quanto ci pare, ma senza quello sguardo penetrante che ti porta a vedere la tua realtà interiore, tu non ti rendi conto di una vita interiore. Vivi distinto. Pensi sempre ad aver ragione, non sempre gli altri, anche in chiesa, sempre gli altri. Quel fratello lì mi ha fatto, mi ha detto, non mi chiama. Sono sempre gli altri il problema. Non sei cosciente della tua vita personale interiore, della tua realtà vera interiore, della tua meschinità, del tuo vuoto, della tua povertà spirituale. Pietro si è reso conto della sua povertà improvvisamente, visto lo sguardo di Gesù, inquadrando quell'occhio che lo osservava con amore, con misericordia. Si è sentito amato per la prima volta in quel momento, perché non meritava certo l'amore di Cristo. E si è vista nella sua povertà interiore e ha capito che doveva assolutamente cambiare, rivoluzionare la sua anima, trovare nuovi valori, ma senza quello sguardo. Tu puoi ascoltare migliaia di sermoni e rimanere tale quale. E anzi, al 900° sermone dire: sempre le solite cose, mi devo sentire. Sto pastore qui non cambia mai. E se c'è memoria quello che sta dicendo. Ma non hai capito il succo del messaggio. Basta uno sguardo penetrante che metta a nudo la tua anima per farti scoprire un mondo nel quale c'è molto da fare. La povertà spirituale che ci contraddistingue tutti e che ci apre a un nuovo orizzonte, l'orizzonte dell'intervento della luce divina nei nostri cuori, per mettere in risalto tutte le nostre deficienze, le nostre mancanze, la nostra povertà spirituale e crescere, maturare verso quell'amore che possiamo dire serenamente non lo conosciamo. In chiesa non c'è, siamo onesti. Ma non solo in questo. Sembra quasi un traguardo irraggiungibile. È talmente irraggiungibile che diciamo, lasciamo perdere. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Ecco perché il mondo dei credenti è così misero. Perché l'amore dov'è? Come fanno a renderci conto che siamo i veri discepoli del Signore? Come fanno? Se lo capiranno dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, è chiaro che non lo capiscono. Bisogna lavorare dentro, ripulirci dentro. Vedere la nostra miseria, lasciarci penetrare dallo sguardo di Gesù, vedere la nostra povertà spirituale, abbandonare la nostra supponenza di aver capito, compreso, di essere arrivati, di dimostrarsi maestri, comunicando versetti a destra e a sinistra. Dice la scrittura, molti sono i maestri, pochi i padri, pochi sono quelli che hanno vissuto veramente l'amore di Cristo, molti chiamati, pochi gli eletti. Lo dice lui, non lo diciamo noi. E perché dovremmo rassegnarci anche noi e dire pazienza, non si può, lasciamo perdere. La tentazione viene di dire non si può, una meta irraggiungibile. Limitiamoci a quello che è possibile ottenere, ma noi sappiamo per esperienza che ci sono tante persone bisognose. Questo possiamo dirlo anche a Giacomo e Anna Maria, se per caso incontrano persone particolarmente bisognose, non sul piano prettamente materiale, ma interiore, con ferite non risolte, con difficoltà di convivenza. Di mandarcele pure qui. Se la persona comprende di avere una necessità spirituale. E se la persona vuole uscire da quello schema in cui si trova. Spesso e volentieri sentiamo dire che il credente non può essere né schiacciato né depresso. Questo può dirlo uno che magari sta bene. Ma ci sono persone che sono e schiacciate e depresse, pur essendo credenti, che hanno tante ferite profonde che non possono risolvere da sole e che neanche Dio evidentemente vuole risolvere così, in un modo rapido. In questo caso vediamo che Gesù ha voluto che Pietro venisse a conoscenza della sua vera condizione interiore. Non poteva riempirlo Dio, Pietro, di una tale potenza che di fronte a quel tale che gli diceva sì, anche tu ho visto, sì, anche tu eri con Gesù. Non poteva rispondere, certo che c'ero anch'io con Gesù, portami pure in galera, portami pure alla croce, non mi importa. Poteva anche reagire così. Dio lo riempiva di potenza e Pietro avrebbe risposto così. Invece qua Dio ha voluto che Pietro diventasse cosciente della sua realtà. Quindi non sempre Dio viene a risolvere tutto. Dio spesso e volentieri vuole che tu diventi cosciente. Quando dice che lo Spirito Santo verrà e ci convincerà di peccato, vuol dire che Dio vuole che noi ci rendiamo conto. Ma non del peccato perché ho vissuto una vita senza Cristo, poi dopo sono a posto. No, da quel giorno in poi. Questa luce dovrà operare nel mio cuore per indicarmi giorno dopo giorno quale attitudine ho sbagliata, che deve essere corretta, guarita, per portare santificazione alla mia vita. E Dio vuole che tu veda. Gesù ha voluto che Pietro vedesse, si rendesse conto, si pentisse, volesse cambiare, volesse il suo intervento per essere rinnovato. Decidesse quindi fatica vedere, decidere, capire, prendere posizione, chiedere. Ma è faticoso. No, è meglio credere che con un colpo di bacchetta magica Dio ti risolverà tutto. Però sul piano fisico sì, sul piano dell'anima no. Nel campo evangelistico dice segni e prodigi accompagneranno l'opera dell'evangelista. Nel campo pastorale no. È un lavoro, giorno dopo giorno, di conquista. Ecco perché è così difficile, molti chiamati, pochi gli eletti. Che è un lavoro complesso, complicato, che richiede impegno, costanza, volontà, desiderio, presa di coscienza. Ed è qua dove purtroppo crolliamo tutti. Più bello è il colpo di bacchetta magica, certo, preghiera, abbi fede, vedrai che la fede serve, certo, nel momento in cui scende lo spirito. Anch'io ho avuto una fede straordinaria il giorno in cui il Signore mi ha fatto capire che Lui era reale, esistente, ed era la mia salvezza. Ho avuto una fede straordinaria quel giorno, un dono venuto dall'alto. La fede serve, altro che. Poi serve la fede per accettare questo lavoro progressivo di trasformazione, dove è Dio stesso che vuole che tu veda. Dio ha voluto che Pietro vedesse, si rendesse conto, distruggesse la sua supponenza di essere già arrivato, di aver capito, di essere in grado di ubbidire al suo Vangelo, per essere più umile e per essere più sottomesso, più aperto all'intervento dello Spirito, più voglioso di voler vedere e capire, per essere trasformato all'immagine di Gesù, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Noi ci auguriamo, per concludere, che chiudiamo un tipo di riunione. Noi stiamo chiudendo con un tipo di riunione, non stiamo chiudendo il rapporto con Dio, anzi, vogliamo che il rapporto con Dio diventi più profondo ancora. E che ci consenta di operare in un altro modo, di avere riunioni che hanno un altro significato. Certo, c'è il momento anche di serenità, di gioia, no? Di festa, ma sono momenti. Vogliamo che il Signore ci aiuti a essere portatori della luce. La luce che deve illuminare il cuore, portare a galla la realtà interiore, portare la gente ad amare il processo di santificazione, per diventare più simile a Gesù, per godere della presenza di Gesù, per essere strumento di benedizione, per capire i bisogni altrui. Certo, bello sarebbe che io prego su una persona e quello si converta al volo, sarebbe una cosa meravigliosa. A volte capita, ma non è la norma, a volte devi continuare, alimentare le relazioni, perseverare, cercare di capire la persona nei suoi problemi, dargli anche delle spiegazioni, delle risposte che possono anche essere soddisfacenti, per avvicinarlo eventualmente al Signore, dopodiché il Signore fa la sua parte ovviamente. Quindi speriamo di essere strumenti che portano questa visione di santificazione, di cambio interiore, di guarigione interiore, di liberazione interiore da legami di mille tipi. Grazie a Cielo abbiamo capito una infinità di legami che possono governarci, dominarci, schiavizzarci. E quindi poter essere strumento di libertà, no? Quindi cambiare il tipo di riunione, non certo, non stiamo chiudendo il rapporto con Dio, no? Una riunione dove vogliamo che la luce dello Spirito venga, trionfi, penetri nei cuori, come quello sguardo di Gesù che penetrò nel cuore di Pietro, no? Penetrare all'interno del nostro cuore, farci notare chi siamo, farci piangere nel vedere la nostra povertà interiore. E diventare quindi strumento nelle mani del Signore per creare quella catena, no, di conversioni, di cambiamenti che possono quindi glorificare semplicemente il nome del nostro Signore. Amen.
Amen.